Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Ferrara, dove abbiamo in linea Max Stefani, giornalista. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Ciao, grazie dell'invito.
Ecco, Max Stefani è un giornalista e critico musicale, è stato direttore del mensile Il Mucchio Selvaggio dal 1977 al 2011, ha avuto numerose esperienze sia come giornalista che come scrittore e radiofonico. Ecco, Max, innanzitutto ci dici come è nata quella tua esperienza con Mucchio Selvaggio, di che cosa ti occupavi in quella rivista, ce ne parli un po'?
Ma sì, brevemente, anche perché poi non vorrei annoiare. Io più o meno nasco, comincio a scrivere negli anni 70, ho fatto un po' di riviste, la più famosa forse è Il Mucchio Selvaggio, però ho fatto anche Rumore, Duel, che era una rivista bellissima di cinema, Chitarre, che era una rivista per strumentisti, per coloro che suonavano la chitarra. E queste cose qui le ho portate avanti per decenni, 20, 30, 40 anni, io so troppo. E poi nel frattempo ho fatto anche altre cose, ho fatto un po' di radio, ho fatto la Rai in video, ho fatto l'attore, ho fatto il promoter, l'organizzatore di concerti, insomma ho fatto un sacco di cose, in parte quasi per tutta, per il 90% occupandomi di musica ovviamente. Poi anche il viaggio proprio in un certo periodo sarà anche una cosa molto politica, quindi insomma un po' di tutto. Io insomma sono stato un caso, forse uno dei primi, sia editore che direttore di un giornale, quindi non ho mai lavorato per altre persone,
parte proprio diciamo l'inizio della un'attività più di critico musicale, diciamo?
Sì, critico musicale, ma critico musicale poi è una definizione sempre un po', mi è sempre sembrata un po' barbara. Rende bene l'idea per critico cinematografico, critico musicale è un po' limitativo. Diciamo che forse faccio il giornalista, occupandomi di musica, al 90%. Poi il resto anche di altre cose. Però, per esempio, come ho detto prima, Il Mucchio Selvaggio è stata una rivista di musica, ma è stata anche una rivista, almeno per 10 anni, molto attenta al sociale, alla politica e tutto quanto. Mi sono preso denunce da Berlusconi al Papa, quindi è stato, diciamo, un'anomalia nell'editoria musicale italiana, e questa cosa qua tutto sommato me ne vanto anche un po'.
Ecco, credo senz'altro che dall'inizio della tua carriera ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata, perché è cambiato sia il modo di fare giornalismo per la carta stampata, sia per quanto riguarda quello radiofonico, no? Perché la carta stampata, ahimè, non esiste quasi più, è quasi tutto online.
Poi, sì, è cambiato tutto, certo.
Lo stesso per quanto riguarda la radio, oramai siamo nel switch off totale, oramai si va, tutti un po' temono, no, questo passaggio definitivo al digitale. Tu cosa hai da dire in merito? No? C'è da preoccuparsi? No,
preoccuparsi no, è chiaro che con l'arrivo di internet è cambiato tutto, perché la stampa è quella che più ne ha subito le conseguenze, perché ovvio, quando tu trovi in rete tutto prima, tutto gratis, tutto a volte fatto anche molto meglio, è chiaro che poi perché tu devi andare a prendere un giornale? E questo è il motivo per cui i giornali musicali sono quasi del tutto scomparsi, o quei pochi che ancora rimangono in edicola vengono comprati da 500 persone. È drammatico. D'altra parte, anche quando vendono le macchine, tutti smisero di andare a cavallo. È un'evoluzione. La cosa ovviamente si rivolge anche alla radio, dove ormai si trova molto di più online, la radio tradizionale esiste molto di meno, succede per tutto. Guarda il passaggio dei film dalle sale sulle varie piattaforme, insomma il mondo si evolve in bene o in male, io non lo so, tu nemmeno, vedremo, noi siamo degli vediamo quello che succede,
diciamo che personalmente io ho brevettato, ho sperimentato sulla mia pelle, diciamo, i cambiamenti nel settore dell'informazione a carattere internazionale, perché io sono stato una persona che andava su onde corte, poi dalle onde corte siamo passati al satellite, credevamo che il futuro sarebbe stato il satellite, invece alla fine ci ha preso in contropiede internet e il web, che ha dato soprattutto la possibilità alle radio internazionali di farsi conoscere attraverso la
rete. Adesso il computer puoi ascoltare e leggere qualsiasi cosa, purtroppo
diciamo
è così.
Che se non vado errato, uno dei tuoi ultimi lavori è l'Enciclopedia del Rock. Ne vogliamo parlare, Max, di che cosa si tratta?
Sì, il mio ultimo lavoro è un'Enciclopedia del Rock, che andando controcorrente faccio uscire anche come cartaceo, che è una cosa che di solito ormai non si fa più, perché sono rimasto attaccato, vista anche la mia età, all'oggetto, avere un libro. Qua. Ovviamente fare un'enciclopedia oggi del rock è un po' strana, però mi divertivo un po' perché il punto di arrivo di 50 anni di tempo che ascolto la musica, è un po' perché è un po' particolare in quanto è legata anche alle registrazioni dal vivo, cioè mi occupo sì degli artisti, però vado a cercare tutte le registrazioni dal vivo che hanno fatto, che siano sul disco, che siano bootleg, che siano su qualche sito americano, inglese, giapponese. Questa è una cosa un po' anomala e mi diverto, è un po' come tirare le conclusioni dopo tanti anni, e quindi è una cosa che non esiste anche all'estero, perché il problema dei libri è che dei libri specie su artisti stranieri che all'estero in Inghilterra o in America sono molto meglio di noi, ma questo c'è poco da fare, però una cosa così è un po' anomala, quindi mi sono divertito, è anche un passatempo tutto sommato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Max, tu che sei, diciamo, un addetto ai lavori, come mai mi sembra di notare, non so se me lo confermi tu, che soprattutto quando si incide, quando si registra un disco, anche i nostri artisti preferiscono andare all'estero, all'esclusione, diciamo, di Milano, che credo che sia praticamente la capitale della musica italiana, la maggior parte preferiscono andare per esempio a Londra o in America a incidere.
Ah, sai, questo io credo che siano sempre esistiti degli studi molto buoni in Italia, adesso non mi ricordo i nomi tutto quanto, però fa anche un po' più figo andare in America o in Inghilterra. È chiaro che se tu vai, affitti gli Abbey Road a Londra, beh, ti togli anche una bella soddisfazione se c'è qualcuno che paga. Il problema semmai è a monte, nel senso che non ha più senso andare negli studi di registrazione, perché ormai tutti ascolti, tutti, io no, una piccolissima percentuale no, però la maggior parte della gente ascolta la musica ormai al computer, quindi è inutile che tu vai in uno studio di registrazione, spendi una marea di soldi, fatti vedere, abbattere in un certo modo, quando poi tu l'ascolti al computer e tutto quello che tu hai fatto non si sente assolutamente niente, quindi è un po' un'incongruenza. Però qualcuno, se c'è qualcuno dei soldi per andare a New York a incidere, chapeau, cioè nessuno lo
spedisce. Diciamo che forse la domanda voleva essere anche un'altra e poi mi sono esitato.
A parte non esitare, dimmi.
A parte questo, come mai che poi, diciamo, sì, abbiamo avuto negli anni 60 i Beatles e i Rolling Stones, però come mai tutto nasce soprattutto, credo, nella capitale inglese, no? A Londra c'è, cioè, vero un proprio crogiolo di di attività, sì. di rock, di musica, certo. No? Ultimamente c'è questo fenomeno oramai già da 10 anni dei Coldplay, eccetera. Sì. Come mai nasce un po' tutto? Noi ci siamo un pochettino arenati qui in Italia, a parte diciamo adesso no, i Maneskin eccetera.
Ma è ovvio, diciamo, guarda, qui il discorso è un po' complesso. La musica rock è una cosa inglese e americana, non è nostra, e quindi c'è poco da fare. Loro l'hanno sempre fatta meglio perché è loro musica, quindi è inutile che stiamo a inventarci tante cose. Noi più che altro copiamo. Essendo ai confini dell'impero,
ma c'è qualche cosa che incide in più? Che so, per esempio, ho notato che c'è molta più coesione fra gli artisti, c'è condivisione di idee, scambi fra di loro, che da noi in forza ma c'è sì, manca sì. questa cosa.
No, questo è ovvio, ma il concetto, cioè l'approccio diciamo americano è sempre quello lì, molto più semplice del nostro, cioè tu hai successo, quindi sei bravo, invece qui se tu hai successo in Italia, hai successo e ti sei venduto. Insomma, noi siamo sempre un po' più complicati, c'è molta più invidia tra musicisti, come c'è molta invidia anche tra giornalisti e tutto quanto. Lì è molto più accettabile. Cioè, tu fai musica discoteca, io faccio rock alternative, vabbè, siamo due artisti che facciamo cose differenti, punto. Invece qui no, siamo sempre a giudicare, a quello fa schifo, questo no, io ascolto questo, tu ascolti quest'altro, tu non capisci niente. Siamo sempre un po' troppo rivali e troppo, forse troppo poco onesti, no, in Italia, questi atteggiamenti qua.
Ecco, se volessimo un attimo, facendo un passo indietro, se volessimo un attimo spiegare in due parole l'opera alla quale tu ti sei addentrato, no? Questa enciclopedia del rock,
sì.
Sintetizzare per dare, diciamo, per spiegare ai nostri ascoltatori quello di cui si occupa, che cosa potremmo aggiungere, Max?
Ma guarda, innanzitutto poi la vendo solo io, cioè ho deciso di non andare né sulle piattaforme tipo Amazon, cose del genere, perché sono contrario a livello proprio politico, e poi non vado nel circuito delle librerie, quindi sono delle cose che faccio per pochi e le vendo solo io. Ovviamente si parla, è un'enciclopedia, quindi ci sono quasi tutti gli artisti che si sono occupati di rock, ma tutti in senso proprio lato, che sia progressive, rock, cantautori, reggae, c'è un po' di tutto. E non sono poi che do il mio giudizio, ma cerco di essere un po' sopra, e quindi mi limito solo a segnalare quali sono i dischi più belli e citare una cosa tutto sommato carina, e poi ovviamente anche utile, perché uno poi va a cercarsi a vedere l'artista che preferisci te, vedi Coldplay, che ne so, un nome X, e vai a capire quali sono gli studi del vivo, quale ascoltare, dove trovarle. In pratica è un po' anomala, infatti poi si è riscoperto anche abbastanza successo. Poi che lo faccio di carta sono un pazzo, però io sono sempre stato un po' uno controcorrente, quindi perché no, insomma.
Ti sentiresti di aggiungere due parole sulla recente polemica, no, dei diritti d'autore fra Meta e la SIAE italiana?
Ma guarda, parla con qualsiasi musicista e rimarrà orripilato. Cioè è chiaro, sì, a parte ci sono altre società di edizioni oltre la SIAE, non c'è solo la SIAE, quindi uno può anche andare da un'altra società di edizioni, però per quanto riguarda è un fatto di soldi, di business, però a Meta non gliene frega niente. Meta vuol dire anche Facebook, Instagram, non gliene frega poi più di tanto, perché i pezzi che andano sono solo quelli italiani, quindi a loro non cambia assolutamente niente, visto che il nostro mercato è molto più piccolo, anche se poi vabbè c'è Bocelli o cose che hanno successo anche in altre parti del mondo. Però tutto sommato credo che le cose poi si aggiusteranno, perché è una questione di denaro. Però io
sono da Meta, sembra che già da di recente sia un po' cambiata la situazione. Si sta trovando un accordo. Però
per
se non
forza.
Vado errato, anche negli anni 60 in passato, diciamo, anche chi produceva, i nostri cantanti italiani, no, che producevano tanto vinile, c'erano quelle grandi statistiche di vendita di dischi, alla fine non è che guadagnassero molto su quello, ma il guadagno di un cantante, di un artista, è sempre stato sui concerti, no? E aprendo questa parentesi su questo discorso, credo che a questo punto, non so se tu convieni con me, o almeno vorrei sentire il tuo parere, credo che a questo punto le piattaforme, di cui spesso le si vede denigrare, no? Tipo YouTube, aiutano moltissimo a farsi conoscere gli autori, o no? Non sono negativa.
No, io sono abbastanza positivo su questa cosa qua. Io ho la possibilità di far vedere quello che su YouTube, e YouTube me ne dà l'opportunità. Quindi il problema semmai è che come lo fanno altri 2 miliardi di persone, quindi è difficile poi filtrare entrare e arrivare al tuo progetto, ma tolto quello, cioè più c'è visibilità è meglio è, quindi ben venga YouTube, ben venga Facebook, qualsiasi cosa che possa propagandare, poi lo fanno, è anche gratis, quindi
diciamo che forse no. Gli spazi per esibirsi mancano un pochettino da noi qui in Italia, o al di là delle piattaforme, perché le piattaforme fra YouTube e onestamente ho visto, è veramente straordinaria, ad esempio la piattaforma di Twitch legata ad Amazon, ci sono sempre questi grossi colossi alle spalle, sono straordinari perché vedi una enormità di artisti che si esibiscono, però forse non, al di là delle piattaforme digitali, dicevo, forse mancano un po' quel senso, no? Le piazze è calato rispetto al passato, no? la possibilità di esibirsi in piazza, no? Adesso
ma io guarda, a parte il periodo Covid che ci ha un po' ammazzato tutti, ma io credo, guarda, quest'anno ci stanno tipo, in Italia ci stanno tipo 100 festival, cioè da qualsiasi parte vai quest'estate, e poi vengono tutti in tour. È chiaro che poi gli artisti, diciamo quelli importanti, non vendendosi più i dischi, quindi non potendo più contare molto sugli introiti dei diritti d'autore, tornare a prevalentemente essere una fonte di denaro. Quindi il problema è che grandi suonano bene, e i posti dove piccoli dove si suonano non ci sono più, ma quelli piccoli, i piccoli non sanno dove suonare, quindi sì, va bene Springsteen, va bene che magari fa 100.000, ma quelli piccoli, poi sai, ora è un passo, ma la qualità della musica è quella che è ultimamente, un po' come il jazz, come la pittura, determinate categorie culturali che sono un po' in ribasso, questo è inevitabile. Voglio con questo fare negli anni 60 nel meglio, negli anni 70 nel meglio, negli 80 nel meglio, queste sono le cose adesso, insomma, obiettivamente del materiale che esce di musica oggi come oggi, in quanti elenchi entrerebbero i dischi che escono oggi nei primi 1000 livelli della storia? È difficile, quindi accontentiamoci comunque che c'è molta musica dal vivo, accontentiamoci dei festival e accontentiamoci dei tour degli artisti stranieri, anche italiani, finché va così va bene.
Benissimo, allora dall'altro capo del telefono, Max Stefani, giornalista, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Hai qualche altra cosa da aggiungere, Max?
No, tutto sommato abbiamo toccato vari argomenti, va bene così, ho ascoltato un po' di musica, divertitevi, non ci pensate, poi si ascolterà e finisce tutto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Huawei Italia e Spici, società per l'innovazione, la cooperazione e l'internazionalizzazione, hanno portato anche a Roma la presentazione della seconda edizione di Acceleration for Change, è un programma di accelerazione tecnologica rivolto a start-up, piccole e medie imprese e aziende che vogliano sviluppare prodotti e servizi digitali in vari ambiti, dal cloud computing all'intelligenza artificiale e machine learning. Dopo l'inaugurazione dell'iniziativa a Milano, il roadshow ha fatto tappa a Roma, all'interno dell'Innovation Center della multinazionale cinese. All'appuntamento presente anche Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria, che ha ricordato la capacità dell'Italia di rispondere alle crisi del settore industriale anche attraverso iniziative private. I progetti candidati potranno essere soluzioni già sviluppate o in stadio prototipale, con applicazione in vari ambiti. Le realtà selezionate avvieranno un percorso di sviluppo supportate da Huawei e da Spici. Il 9 maggio il programma fa tappa a Napoli. Amazon vola a Wall Street con la trimestrale sopra le attese. Il colosso delle vendite online chiude i primi tre mesi dell'anno con ricavi in crescita del 9% a 127,4 miliardi di dollari e un utile pari a 3,2 miliardi, il 50% in più rispetto alle previsioni del mercato. Negli ultimi mesi, Amazon si è concentrata nel ridurre i costi e migliorare la redditività, tagliando posti di lavoro nelle divisioni più deboli. In marzo ha poi annunciato una pausa nella costruzione della sua seconda sede vicino Washington. Amazon Web Services si conferma il motore di crescita della società, anche se la sua crescita è rallentata al più 15,8% nei primi tre mesi dell'anno, risultando comunque superiore alle attese. La divisione pubblicitaria è invece cresciuta del 21%. Le vendite di Amazon in Nord America sono salite dell'11% a 76,9 miliardi, mentre quelle internazionali hanno segnato un più 1% a 29,1 miliardi. L'utile operativo è salito a 4,8 miliardi rispetto ai 2,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. I risultati di Amazon si aggiungono a quelli positivi portati da altri colossi della Silicon Valley, da Google a Microsoft passando per Meta, che ha chiuso in volata Wall Street. Stretta di Google sulle app infette. Eliminate 1,43 milioni nel 2022, esclusi 173.000 sviluppatori di app fraudolente, lo riporta l'azienda di Mountain View in un nuovo report in cui sottolinea il miglioramento della sicurezza del Play Store, il suo negozio di app, anche grazie ai sistemi di controllo automatico. Lo scorso anno, dunque, sono state 1,43 milioni le app eliminate dallo store perché contenenti virus, in gran parte malware, con l'intento di monitorare le attività sui dispositivi nei quali venivano installate. Negli ultimi 3 anni Google ha impedito a circa 500.000 app di accedere inutilmente ad autorizzazioni sensibili. Nel 2022, il programma App Security Improvements ha aiutato gli sviluppatori a correggere circa 500.000 punti deboli della sicurezza che interessavano 300.000 app e una base di installazioni pari a 250 miliardi. Google ha anche lanciato nuove funzionalità e risorse per offrire agli sviluppatori una migliore comprensione delle norme relative al Play Store e una community a loro dedicata, dove poter discutere di questioni relative allo sviluppo di app e scambiare consigli su come creare applicazioni sicure. Nel 2022, il Google Play Store è stato il primo negozio digitale a riconoscere e visualizzare un'etichetta per qualsiasi app che passa con esito positivo una revisione indipendente della sicurezza. Tramite il mobile App Security Assessment di App Defense Alliance, un insieme di requisiti pensato apposta per le applicazioni mobili. ChatGPT risponde alle richieste del garante e torna in Italia più trasparenza, misure per i minori e diritto di opporsi. A renderlo noto è stata la società statunitense che gestisce la piattaforma. A pochi giorni dal termine ultimo, del 30 aprile, fissato dal garante della privacy italiano che l'11 aprile ne aveva disposto il blocco temporaneo. L'autorità precisa che l'azienda ha messo a disposizione degli utenti e non utenti europei e, in alcuni casi, anche extraeuropei, una serie di informazioni aggiuntive, di aver modificato e chiarito alcuni punti e riconosciuto soluzioni accessibili per l'esercizio dei loro diritti. In particolare ha riconosciuto a tutte le persone che vivono in Europa il diritto di opporsi a che i loro dati personali siano trattati per l'addestramento degli algoritmi e ha previsto per gli interessati la possibilità di far cancellare le informazioni ritenute errate dichiarandosi allo stato tecnicamente impossibilitata a correggere gli errori. Gli utenti, inoltre, dovranno dichiarare di essere maggiorenni oltre 13 anni e, in questo caso, di avere il consenso dei genitori. Il garante, che proseguirà nell'attività istruttoria avviata nei confronti di OpenAI e nel lavoro che porterà avanti la apposita task force costituita in seno al comitato che riunisce le autorità per la privacy dell'Unione Europea, auspica ora che la società statunitense implementi un sistema di verifica dell'età e realizzi una campagna di comunicazione finalizzata a informare gli italiani di quanto accaduto e della possibilità di opporsi all'utilizzo dei propri dati personali ai fini dell'addestramento degli algoritmi.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.